Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ucraina, via libera del presidente statunitense Joe Biden agli attacchi di Kiev in territorio russo. G20 in Brasile, il segretario generale dell'ONU invita i paesi membri a guidare la lotta contro i cambiamenti climatici. Australia, arrestato l'ex conduttore radiofonico Alan Jones. Italia, il centrosinistra si aggiudica le elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. Tennis, Billie Jean King Cup. In semifinale, le azzurre sfidano la Polonia di Iga Swiatek. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di martedì 19 novembre del 2024, che apriamo dal conflitto russo-ucraino perché fonti statunitensi riferiscono che il presidente Joe Biden ha autorizzato le forze militari ucraine all'uso dei missili a lungo raggio Storm Shadow in territorio russo. Intervenuto al vertice G20 in Brasile, il presidente statunitense ha ribadito il sostegno di Washington alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Regno Unito e Francia forniscono gli stessi missili all'Ucraina, ma Kiev può usarli solo per colpire obiettivi russi in territorio ucraino. Interpellato sull'argomento, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller non ha né confermato né smentito il cambio di rotta dell'amministrazione di Washington, ma ha spiegato che le forze di Kiev devono fare i conti con le truppe nordcoreane che sono state aggregate a quelle russe.
Not going to speak to or confirm any policy changes. But when you look at escalation of this conflict, it has been Russia that has escalated the conflict time and time again. And that includes just in the recent month when Russia recruited the deployment of more than 11,000 North Korean soldiers who are now on the front lines in Kursk, engaging in combat operations against the Ukrainian military.
La decisione statunitense, per quanto non confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha scatenato comunque una forte reazione da parte di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che questa iniziativa alimenterà una nuova spirale di tensione che aggraverà il conflitto, mentre il Ministero degli Esteri russo ha aggiunto che ci sarà una risposta appropriata da parte di Mosca se l'Ucraina utilizzerà missili a lungo raggio per colpire in territorio russo. Ascoltiamo al riguardo il servizio del corrispondente della BBC dall'Ucraina, Vitaly Shevchenko.
Some people are saying, well, yes, thank you, finally, but it could be too little too late, frankly. Indications are that they are likely to be confined to Russia's Kursk region, but it's not really going to help Ukraine in the east, where Russia has been making slow but steady progress. Just this morning, the Russian Defense Ministry claimed capturing another village in Donetsk region.
Intanto almeno 10 persone sono morte ad Odessa dopo che un missile si è abbattuto su edifici residenziali. Per approfondimenti su questo tema vi rimando al programma che segue questo notiziario. Ci spostiamo in Brasile, dove il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha invitato i membri del G20 a fare leva sulla loro influenza per affrontare questioni globali cruciali come il clima e la pace. I paesi del G20, che rappresentano l'85% dell'economia mondiale e che sono responsabili di oltre tre quarti delle emissioni di gas serra, sono i maggiori finanziatori delle banche che investono nella riconversione energetica. Guterres, giunto in Brasile dopo aver partecipato alla COP29 di Baku, ha sottolineato l'importanza che i leader mondiali utilizzino la loro influenza per affrontare questioni urgenti, inclusi i conflitti in corso e i cambiamenti climatici.
And they have come to Rio with a simple message. G20 leaders must lead. And G20 countries, by definition, have tremendous economic clout and they yield massive diplomatic leverage. They must use it to tackle key global problems.
Queste le parole pronunciate dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al G20 di Rio de Janeiro. Veniamo in Australia, dove la polizia del New South Wales ha arrestato l'ex conduttore radiofonico Alan Jones nell'ambito di un'indagine su presunti abusi sessuali avvenuti nell'arco di 20 anni. La misura segue una serie di accuse e di testimonianze pubblicate sui giornali del gruppo Nine, Sydney Morning Herald e The Age da parte di diversi giovani uomini. Jones, 83 anni, che ha condotto programmi radiofonici di successo per quasi due decenni e che ha negato ogni accusa, è stato liberato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 18 dicembre. La polizia, che ha perquisito il suo appartamento di Sydney, ha spiegato che su Alan Jones pendono 24 denunce esposte da 8 persone, ma che le indagini sono ancora in corso e che non è escluso che possano emergere altre vittime. Ascoltiamo al riguardo il vice commissario della polizia del New South Wales, Michael Fitzgerald.
We believe that we will have more people coming forward with information. So Strife with Bonovan will continue, and they are currently talking to people and will continue to talk to people.
Ancora in Australia, dove il governo federale ha annunciato l'intenzione di introdurre una legge che obbligherà alcune aziende ad accettare contanti per pagamenti relativi a beni essenziali come carburante e generi alimentari. Una misura la cui introduzione è prevista per il 2026 mira a garantire l'uso del contante nonostante la crescente diffusione dei pagamenti digitali. Parallelamente il governo sta eliminando l'uso degli assegni che non saranno più accettati da settembre 2026. Secondo il ministro del Tesoro Jim Chalmers, il passaggio ai pagamenti digitali porta con sé vantaggi oggettivi, ma l'ordinamento deve prevedere eccezioni per quel 1,5 milioni di cittadini australiani che ancora preferisce i pagamenti con i contanti. Chalmers ha pertanto annunciato l'avvio di un processo di consultazione per determinare quali aziende saranno esentate dall'obbligo di accettare solo pagamenti digitali.
We know that most people like to pay digitally. But still something like 1.5 million Australians pay mostly with cash. Now we're making sure that people can pay cash for essentials. What this means is that businesses selling essential items will have to accept cash with some appropriate carve-outs for small businesses and with a particular emphasis on regional areas as well.
Adesso in Italia, dove il centro-sinistra si è aggiudicato le elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. In Umbria, dove ha votato circa il 52% degli aventi diritto, la nuova governatrice è Stefania Proietti, candidata appoggiata da un'ampia coalizione di centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, che ha superato il 50% delle preferenze, spuntandola di circa 4 punti percentuali sulla candidata del centrodestra, Donatella Tesei. In Emilia-Romagna, dove l'affluenza è stata ancora più bassa, appena sopra il 46%, in netto calo rispetto al 67% delle precedenti regionali, il successo è andato a Michele De Pascale, che ha ottenuto quasi il 57% dei voti a fronte del 40% della candidata del centrodestra Elena Ugolini. Su X, la premier Giorgia Meloni si è congratulata con i vincitori, augurando buon lavoro ai nuovi presidenti di regione al di là delle differenze politiche. Auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità, ha scritto Giorgia Meloni. Meloni, alla quale si è rivolto il nuovo governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Ascoltiamolo al microfono della RAI.
Io devo trovare il modo di collaborare con il governo, con la Presidente del Consiglio sul post alluvione. Serve un patto repubblicano, spero che ci si potrà vedere con la Presidente del Consiglio già nei prossimi giorni. In Emilia-Romagna, in Romagna ci sono migliaia di famiglie che non dormono ad ogni allerta meteo. Serve uno scatto da parte di tutti, da parte del governo, della regione, degli enti locali, e quindi spero che su questo si possa segnare un cambiamento molto forte.
Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile il dollaro australiano, che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis. A Malaga sono in corso le semifinali della Billie Jean King Cup, l'ex Fed Cup, ovvero l'equivalente femminile della Coppa Davis. Le azzurre di Tatiana Garbin sono opposte alla Polonia. Nel primo match, vittoria a sorpresa di Lucia Bronzetti, che ha superato in due set 6-4, 7-6 Magda Linette. Nel secondo match, che si è concluso proprio in questo istante, la numero 2 del mondo Iga Swiatek ha battuto Jasmine Paolini con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, quindi a determinare il nome della prima finalista di questa edizione della Billie Jean King Cup sarà il doppio, che si disputa a seguire. Da una parte il duo azzurro composto da Jasmine Paolini e da Sara Errani, dall'altro quello polacco composto da Katarzyna Kawa e da Magdalena Freuch. L'altra semifinale è in programma domani tra Gran Bretagna e Slovacchia. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Sereno ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 25 gradi, a Brisbane piogge sparse, anche in questo caso 25 gradi la massima, a Cairns cielo coperto 32, variabile a Canberra 24 gradi la massima, acquazzoni a Darwin dove la colonnina di mercurio toccherà 34 gradi, a Hobart cielo parzialmente coperto 20 gradi la massima, nuvolosa anche a Melbourne massima di 19 gradi, a Perth isolati piovaschi 29 gradi la massima, per finire nuvoloso a Sydney dove la massima sarà di 23 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.